vicini di casa.
Questa Europa che amiamo sopportare.
Buongiorno e benvenuti in studio. Io sono Claudia Bumci per 105 Life, la Radio Vaticana in diretta. Oggi parleremo di agricoltura. Proprio pochi giorni fa è stato concluso il vertice della FAO con una dichiarazione, diciamo, alquanto deludente. Diciamo che questa riunione è andata né carne né pesce, cioè nessuno è andato via proprio scontento, però nessuno lo è stato contento, cioè nessuno ha apprezzato la dichiarazione finale, quindi gli impegni presi dai vari paesi per debellare così la fame nel mondo. Vi ricordo che il vertice della FAO è stato fatto proprio per discutere sulla crisi alimentare mondiale causata, diciamo, dall'impennata dei prezzi che hanno chiaramente delle molteplici ragioni. Ne parliamo con un responsabile della Coldiretti, il responsabile economico della Coldiretti, Lorenzo Bazzana, che ci raggiunge, diciamo, telefonicamente. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, io riprendo subito l'ultima dichiarazione della Coldiretti proprio per dire che tipo di risultati ha prodotto questo vertice FAO. Cioè, dichiarazione della Coldiretti dice che subito dopo il vertice FAO sono stati aumentati i prezzi del 4-5%.
Diciamo che questa è una fotografia di quello che è avvenuto nelle principali borse internazionali dopo la dichiarazione finale, e quindi è la fotografia in sostanza di una situazione che abbiamo visto nelle ultime settimane e negli ultimi mesi. Ovvero sia, come giustamente ragionava lei, ci sono una serie di molteplici di fatti all'origine dell'aumento dei prezzi. Sicuramente uno di questi è il livello delle speculazioni di borsa. Molti investitori probabilmente hanno trovato interessante investire nelle commodity, quindi nei cereali, e questo ha portato a degli aumenti che poi alla fine sono superiori a quello che sarebbe l'andamento normale determinato da domanda e offerta. Quindi la dichiarazione finale del vertice della FAO trova come risposta a questo, ovvero sia, di fronte alle speculazioni non ci sono proposte sufficienti in quella che è la dichiarazione finale per riuscire a controllare i mercati.
Ecco, come si trova l'Europa in questa crisi? Quali sono le sue responsabilità o i suoi meriti? Sentiamo prima quello che è il senso della gente, cioè il sentire comune per quanto riguarda le responsabilità dell'Europa e quello che l'Europa stessa dovrebbe fare. Sentiamo appunto quello che la gente ha detto ad Andrea Proietti e Marzia Sanna.
La gente dice...
E qual è il ruolo, la responsabilità dell'Europa?
La responsabilità dell'Europa, non soltanto dell'Europa, ma diciamo dell'uomo. È all'uomo di ripensare il suo vivere. E pensando il suo vivere, cerca i mesi per raggiungere lo scopo.
Ma è molto difficile una risposta complessa. Penso che l'Europa dovrebbe fare attenzione a questo problema dilagante della fame nel mondo, soprattutto in quest'ultimo periodo è venuto a galla sempre di più, anche i mezzi di comunicazione ne hanno parlato sempre di più. Si erano dati un tetto le Nazioni Unite per abbattere la fame nel mondo, invece questo problema sta crescendo, quindi penso che dovrebbero avere il coraggio di invertire un po' la rotta, di pensare all'altro, di pensare alle necessità delle popolazioni e delle nazioni più povere, quindi per questo rinunciare a qualche cosa di sé, a questo benessere diffuso che tutto sommato ancora rimane nelle nostre realtà, nei nostri paesi.
L'Europa deve decidere le politiche, soprattutto finanziarie, alimentari e logistiche per aiutare questi paesi che sono in difficoltà.
Gli Stati europei dovrebbero affrontare questo problema che anzi è molto più importante di altri.
Ma siamo tutti responsabili di una situazione che è gravissima e dobbiamo tutti quanti farcene carico per trovare assolutamente una soluzione.
Hanno fatto poco, quindi si devono impegnare di più perché c'è tanta gente veramente che la fame la sente nell'osso.
Ecco, si sente che c'è un problema, però non si capisce bene appunto quale sia veramente il problema, cioè quali siano le cause più che altro e come bisogna muoversi. Però tutti sentono che c'è un problema e che bisogna fare del meglio, no, dottor Bazzana?
Sì, è chiaro che non si può ricondurre tutto a un problema economico, nel senso che non basta dire che l'Unione Europea deve stanziare delle risorse e stanziando le risorse mette a posto la propria coscienza. Il problema è un pochettino più complesso, altrimenti anche la dichiarazione finale della FAO potrebbe essere una dichiarazione soddisfacente, visto che comunque di soldi si parla e di risorse ne vengono, diciamo così, prospettate. Il problema non è solo di risorse, il problema è anche di scelte e di politiche agricole. Ovvero sia, noi crediamo che il modello europeo sia comunque un modello interessante, importante, e anche in un recente meeting che noi abbiamo diciamo così organizzato con il Roppa in Casa Coldiretti, è emerso appunto dal confronto fra il nostro Presidente Marini e il Presidente dell'Europa come anche gli Stati africani siano interessati a sviluppare delle politiche agricole che possano portarli verso l'autosufficienza, perché qui il problema è che le politiche di quei paesi siano indirizzate verso la crescita di un'agricoltura che li possa affrancare da quello che è il mercato internazionale, affrancare da quello che è la dipendenza dalle importazioni da altri paesi.
Ecco, però qual è la politica agricola? Qual è il modello europeo, diciamo così, da esportare? Ricordo che alla FAO l'Europa è stata criticata da alcuni paesi, ovviamente non da tutti, per quanto riguarda specialmente i sussidi all'agricoltura.
Il problema è che molto spesso non si conoscono quelle che sono le riforme della politica agricola comunitaria che sono state fatte in questi ultimi anni. Innanzitutto l'Unione Europea è il principale importatore di prodotti agricoli e come tale ha evidentemente un mercato che è poco difeso rispetto alla penetrazione da parte di prodotti che vengono appunto da altri paesi. Ricordiamo che l'85% dei prodotti africani che vengono esportati in giro per il mondo arriva in Europa, cioè l'Europa in sostanza importa da questi paesi un quantitativo che pari a quello degli Stati Uniti, del Giappone, del Canada e dell'Australia messi assieme. Quindi questo a riprova di come il sistema europeo sia un sistema poco protetto. Oltre a questo è già previsto che vengano eliminati i sussidi alle esportazioni, ovvero sia quegli aiuti che rendono più facilmente commercializzabili sui mercati mondiali i prodotti dell'Unione Europea. E nella modifica della politica agricola comunitaria si è dato il là ad un passaggio da quello che era il sostegno ai prodotti al sostegno ai comportamenti, ovvero sia vengono premiati comportamenti virtuosi in termini di impatto ambientale, in termini di salvaguardia della salute e del benessere degli animali e non appunto altri tipi di comportamenti che in passato erano stati considerati anche da osservatori internazionali distorsivi del mercato.
Ecco, lei ha detto che l'85% dei prodotti africani vengono importati dall'Europa, cioè è che l'Europa appunto è il più grande importatore di prodotti agricoli nel mondo. Perché? Che cosa succede all'agricoltura stessa europea? Insomma, non riesce a soddisfare i bisogni degli europei?
Beh, molto spesso la nostra è un'agricoltura che è legata al comparto agroalimentare, trasforma, e quindi di molti prodotti non siamo assolutamente autosufficienti. Quindi anche qui c'è da sfatare un momentino un mito che era quello di un'Unione Europea diciamo impegnata nel gestire le eccedenze. Oggi non è più così, oggi l'Unione Europea addirittura deve rivolgersi all'estero per trovare quei prodotti, quelle materie prime che servono per trasformare alimenti e quindi per produrre delle derrate di qualità che poi vengono esportate un po' in tutto il mondo. Quindi il nostro da questo punto di vista è un mercato molto aperto, anzi, se proprio vogliamo dirla tutta, molto spesso come sistema agroalimentare europeo troviamo difficoltà a penetrare in nuovi mercati. Oltretutto bisognerebbe rivedere anche un momentino le normative. Se pensiamo che a livello di WTO, quindi a livello di Organizzazione Mondiale del Commercio, un paese come la Cina è considerato un paese in via di sviluppo, eppure sappiamo la potenza industriale ed economica che sta manifestando questo paese. Bene, noi in Cina, ad esempio, con i nostri prodotti ortofrutticoli non riusciamo ancora ad andarci, eppure qui ci arrivano i prodotti ortofrutticoli della Cina. Quindi molto spesso abbiamo una globalizzazione asimmetrica che in sostanza porta con sé tutta una serie di conseguenze che non sono positive per nessuno dei paesi che sono coinvolti.
Torniamo al modello europeo. Lei mi stava dicendo che appunto prima non era così e quindi oggi è cambiato. Certo. Pare che le cose però sono andate in peggio, perché ovviamente se non riesco a soddisfare i miei bisogni e devo chiedere agli altri, cioè c'è qualcosa che non funziona. Cioè se prima lo facevo e oggi no, che cos'è che non ha funzionato?
È chiaro che se il modello europeo fosse un modello chiuso in cui c'è semplicemente da soddisfare quelle che sono le esigenze alimentari dei cittadini comunitari, questo non accadrebbe. Il discorso è che invece l'Unione Europea, come si diceva, è aperta verso l'esterno e quindi l'Unione Europea importa dei prodotti che poi però servono per alimentare un flusso commerciale verso l'esterno. Quindi non è un'Unione Europea incapace, diciamo così, di produrre quanto le serve per alimentare i propri cittadini, è un'Unione Europea che fa anche, diciamo così, un servizio di trasformazione per altri paesi e quindi ha bisogno di più materie prime di quelle che è in grado di produrre proprio per poter soddisfare queste esportazioni.
Che cosa è successo alla famiglia rurale in Europa? Io mi riferisco anche alla situazione italiana, però il senso è che, diciamo, ecco, andando verso questa politica che lei ha appena descritto, insomma, la famiglia rurale un po' ne ha sentito, cioè spesso si vedono dei servizi anche in televisione di aree intere che non si riescono a coltivare proprio perché manca gente che lo faccia. Com'è la situazione in Italia e in Europa in questo senso?
Il tema di questi giorni, nelle rivendicazioni, nella conflittualità che si sta esplicitando in questi giorni, ad esempio nel settore dei suini e nel settore del latte, ovvero sia la difficoltà è quella di riuscire ad avere una giusta remunerazione rispetto a quelli che sono i costi di produzione, ad esempio del chilogrammo di carne di maiale o del litro di latte, per quella che è l'attività delle imprese agricole. Ecco, la difficoltà oggi del mondo rurale diventa quella da parte di un sistema di trasformazione e di distribuzione che è diventato sempre più forte, risulta quella di avere la giusta remunerazione per la propria attività. Il fatto che ci possa essere in alcune situazioni cessazione dell'attività è fotografia di questo. Se noi pensiamo che 20 anni fa i produttori di latte in Italia erano oltre 180.000, oggi le aziende che producono latte sono 45.000, è anche dovuto al fatto che non c'è una giusta remunerazione e quindi i giovani che dovrebbero subentrare agli anziani che giustamente vanno in pensione trovano una barriera all'ingresso determinata dal fatto che ritengono non sufficientemente remunerativo un'attività che impegna per 365 giorni all'anno.
Ecco, mi scusi se magari insisto ad essere polemica, ma perché deve essere, diciamo così, più conveniente importare, faccio un esempio che magari non è veritiero, ma giusto per chiarire il pensiero, perché deve essere più facile importare pomodori dalla Cina piuttosto che coltivarli in Italia?
Noi innanzitutto dalla Cina non importiamo pomodori, sì, ma importiamo concentrato triplo di pomodoro, a cui essendo stata sottratta l'acqua evidentemente ha un costo di trasporto molto più basso. È chiaro che questo è un meccanismo che si esplicita nei bassi costi di produzione che si possono trovare in quel paese e in normative che non sono equipollenti a quelle che vengono applicate nel nostro territorio. Quindi laddove molto spesso, ma questo non capita solo per i pomodori, capita anche per altri prodotti come i capi d'abbigliamento piuttosto che le scarpe, provi lei a trovare un paio di scarpe sportive oggi prodotte nel nostro paese, è una cosa praticamente impossibile, di scarpe da jogging, eppure il problema è quello di trovare appunto una applicazione univoca di quelle che sono le norme e le regole, che non significa che il lavoratore cinese debba guadagnare quanto guadagna un lavoratore in Italia, ma che quantomeno le regole a cui sono sottoposti i lavoratori, le regole a cui sono sottoposte le imprese, possano essere paragonate in modo tale che non ci sia questa distorsione del mercato.
Sì, ma se io vado a cercare, diciamo, quello che ovviamente mi produce con meno costi, i prezzi dovrebbero abbassarsi, invece aumentano.
Allora ritorniamo al discorso che si faceva prima sui problemi con la distribuzione, ovvero sia noi rileviamo che c'è una distribuzione sempre più aggregata, una distribuzione che molto spesso si viene a nascondere dietro un'etichettatura che non è completa e quindi non dà al consumatore gli strumenti di conoscenza per poter fare degli acquisti consapevoli, e quindi a questo punto, gioco forza, si può importare qualcosa da un altro paese, spacciarlo poi per l'italiano e mantenere un prezzo elevato, non dicendo al consumatore perché cosa sta spendendo.
Ecco, però come si fa a mantenere, diciamo così, il prodotto italiano piuttosto? Perché ovviamente... Quindi quali sono le politiche per il futuro? Ecco, questo sarebbe...
Ci mancherebbe anche che noi su questo non fossimo più che d'accordo. Noi non solo vogliamo mantenere il prodotto italiano, ma vogliamo far sì che sia possibile fare impresa nel nostro paese, e quindi le imprese abbiano comunque una prospettiva di medio e di lungo periodo, diciamo così, profittevole rispetto alla loro attività. Noi crediamo che il primo passo sia quello di un'etichettatura trasparente, ovvero sia di far sì che il consumatore sia consapevole di quello che sta acquistando, e per fare questo ci vogliono appunto delle etichette, ci vogliono delle informazioni che dicano dove un prodotto è stato sviluppato, con quali regole, con che normative rispettate, in modo tale che poi ciascuno possa fare delle scelte, e scelte che devono essere consapevoli, altrimenti, ripeto, si cade nell'inganno del mercato, e questo provoca soltanto il danno di far delocalizzare le produzioni in altri paesi, oltretutto sfruttando quegli stessi paesi, perché poi diventa un circolo vizioso in cui si sta qualche anno nel paese più conveniente in quel momento, per poi spostarsi da un'altra parte e continuare a girare così.
Ecco, se c'è una cosa sulla quale i stati partecipanti al vertice FAO si sono trovati d'accordo è gli aiuti ai piccoli agricoltori. Però ecco, anche in questo caso l'Europa, come abbiamo detto, per la sua politica, comunque per la globalizzazione con la quale ha dovuto fare i conti, si ritrova con sempre meno famiglie rurali. Cioè il discorso della famiglia rurale come tale purtroppo è cambiato moltissimo nei tempi e diciamo in questo momento si trova forse in difficoltà. Quindi se lo sviluppo mondiale in futuro punterà sui piccoli agricoltori, Europa come risponderà?
Ma noi pensiamo che l'Europa debba rispondere innanzitutto mettendo l'attività agricola al centro delle sue politiche, cosa che negli ultimi anni è stata un po', diciamo così, lasciata da parte, da margine, nonostante le riforme che dicevamo prima della politica agricola comunitaria. Qui deve risultare chiaro che la tecnologia è una bellissima cosa, i telefonini e la comunicazione è una cosa che interessa a tutti, però, ripeto, l'abbiamo visto in questi giorni con anche gli scenari che si sono creati in tanti paesi con delle dispute anche per il fatto dell'alimentazione, per l'aumentato livello dei prezzi, che è importante, fondamentale, e che ogni popolazione, ogni paese possa essere, diciamo così, autosufficiente dal punto di vista alimentare. Quindi bisogna riportare le politiche agricole al centro, e al centro delle politiche agricole chiaramente poi ci deve essere l'impresa. L'impresa che rende un territorio coltivato, coltivabile e diciamo mantenuto in una situazione ideale, e questo può essere solo una piccola o media impresa che appunto svolga la sua attività in quella consuetudine che è un po' quella dell'azienda agricola familiare. Allora anche su questo ci siamo trovati d'accordo con diciamo le imprese africane, i dirigenti appunto di questa associazione africana, e anche loro hanno detto che deve essere assolutamente sviluppato questo modello familiare. Però per recuperare questo modello familiare, ripeto, bisogna riuscire a trovare una giusta remunerazione. Per questo noi stiamo portando avanti una politica di recupero di quello che è un qualcosa del passato, i cosiddetti farmers market, la vendita diretta, per far sì che quelle aziende molto piccole o di media dimensione che fanno fatica ad affrontare il mercato, fanno fatica a essere un interlocutore credibile, ad esempio per la grande distribuzione, perché non hanno quegli stock, quella quantità di prodotti interessante per la grande distribuzione, possano trovare delle alternative economiche in un rapporto diretto col consumatore. Questo può risolvere due problemi: il problema della piccola media impresa da un lato, e dall'altro lato il problema del consumatore che nelle nostre realtà dimostra di avere un potere d'acquisto diminuito, indebolito, e quindi può trovare nel rapporto diretto con l'imprenditore agricolo un modo per risparmiare su quella che è la spesa.
C'è un paese modello in Europa per questo?
Ma un paese modello per questo probabilmente non c'è. Diciamo che ci sono delle esperienze che si sono sviluppate in Francia, in Inghilterra, anche in Germania, che noi adesso vorremmo riuscire a sviluppare ulteriormente in Italia, e rendere il modello italiano un modello, diciamo così, che possa essere interessante per gli altri paesi dell'Unione Europea, ma anche per paesi appunto di altri continenti, paesi di altre realtà. Noi crediamo che appunto un modello che possa trovare il giusto equilibrio fra un dettaglio di tipo tradizionale, un dettaglio di tipo moderno, la vendita diretta col farmers market oppure in azienda, possa essere un mix di situazioni che rendano massima la concorrenza sia su chi offre il prodotto sia chi lo deve acquistare, in modo tale da avere una trasparenza di mercato totale.
Ecco, se lei avesse la possibilità di chiedere alla politica, diciamo così, a livello europeo, un provvedimento, diciamo, ad hoc per l'agricoltura, che cosa sarebbe più urgente adesso per andare verso questa politica che lei ha appena descritto?
Se la politica fosse capace, appunto, però alcuni tentativi ci sono già stati e non sono stati positivi, diciamo l'intervento più interessante sarebbe quello di riuscire ad avere questa trasparenza di mercato e questa, diciamo così, capacità di poter dialogare anche con la grande distribuzione, perché qui il rischio vero è che noi troviamo poi sugli scaffali dei prodotti che vengono un po' da tutte le parti del mondo, semplicemente perché, come si diceva prima, costano poco, distruggendo quello che può essere la realtà, il territorio di ogni singola nazione rispetto a quel tessuto che si diceva prima di piccoli e di medi imprenditori agricoli. Se si potesse riuscire appunto ad avere invece degli accordi di filiera, quindi una ridistribuzione di quella che è la marginalità, in maniera tale che ci sia una giusta remunerazione per il produttore agricolo e con una giusta remunerazione di chi trasforma, di chi commercializza, mantenendo però dei prezzi adeguati per il consumatore, questo sarebbe diciamo così il desiderio che può restare nel cassetto dei sogni. Rimanendo diciamo più terra a terra, sarebbe interessante un discorso di rispetto delle regole e di regole omogenee, nel senso che a livello di Unione Europea vediamo che vengono a essere diciamo così promulgate una serie di norme per il rispetto dell'ambiente, del benessere degli animali, dei consumatori, che sono giustissime. Ci piacerebbe riuscire a poter vedere queste norme applicate anche in paesi che magari troppo spesso sfruttano le popolazioni oppure sfruttano l'ambiente senza rispettare queste norme, per poi proporsi in modo, diciamo così, secondo una concorrenza sleale sui mercati di tutto il mondo.
Grazie a Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti. Io vi lascio con una riflessione di Monsignor Renato Volante, osservatore permanente della Santa Sede presso la FAO, su questa riflessione e poi dopo ritorneremo per parlare di nuovo di alimentazione e agricoltura, non solo in Europa, ma magari scegliendo degli argomenti specifici. Claudia Bumci vi saluta e vi dà l'appuntamento per il prossimo lunedì, sempre alle 11.05 su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
È una situazione complessa e la Santa Sede, raccogliendo moltissimi consensi per dire la verità, si permette di indicare che primo fine dei prodotti alimentari, dei prodotti rurali, deve essere quello dell'alimentazione. L'alimentazione è un diritto umano fondamentale, il diritto alla vita. Vi sono anche altri diritti, ma appaiono essere non così fondamentali come quello dell'alimentazione. Dunque presentiamo il bisogno di usare i prodotti alimentari in primo luogo per soddisfare il bisogno dell'alimentazione da parte di tutti gli uomini e le donne del pianeta. Le eventuali eccedenze possono essere usate in altre maniere, secondo come le competenti autorità ritengono appropriato.